Grazie Gesù. Grazie Gesù che hai camminato con noi sulla strada di Emmaus, sulla strada che porta da Gerusalemme a Emmaus. Ci hai parlato di te, ci hai spiegato la parola, hai guarito i nostri cuori, hai lenito le nostre ferite, ci stai scaldando il cuore, Signore. Ci stai ridando le forze. Ci stai guarendo. Grazie, Gesù. Continua a camminare con noi. Non lasciarci. Continua a prenderci per mano. Perché la guarigione sia compiuta. Il cuore è scaldato completamente. E la lingua sciolta nella lode. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Buongiorno a tutti. Buona domenica. Pensavo di trovare un bel caldo nella terra del Sol Levante, invece mi sono ritrovato più freddo che in Lombardia. E allora va bene così. Mi autopresento perché oltre al mio nome probabilmente non sapete molto, sono sacerdote diocesano della diocesi di Brescia e attualmente svolgo il mio ministero in ospedale, sono cappellano d'ospedale, oltre a essere membro della scuola di evangelizzazione Sant'Andrea e quindi di dedicarmi anche alla predicazione. Ringrazio il Signore di essere questa mattina con voi e continuiamo questo cammino che avete iniziato la volta scorsa con Carlos, il quale vi ha aiutato a entrare nella pagina della scrittura, nella pagina di Emmaus, non, se vi ricordate, come turisti, ma come protagonisti. Come protagonisti. Gli antichi dicevano che il Vangelo non è stato scritto per essere letto, lo sapevate? Ma è stato scritto per essere rivissuto. E allora entriamo ancora una volta in questo episodio, entriamo ancora una volta in questa storia di Emmaus che è la mia storia, che è la tua storia. Se qualche amico vuole leggere la pagina di Emmaus adesso, la riascoltiamo.
Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre, ci hanno sconvolti. Recatosi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sovvenuto a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede a loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Parola di Dio. È una bellissima pagina questa di Luca. È una pagina esemplare che Luca ci presenta per mostrarci come il Signore risorto è ancora presente in mezzo a noi. Oggi, nella nostra vita di credenti, e soprattutto come noi oggi possiamo incontrare il Signore. I due pellegrini che scendono da Gerusalemme verso Emmaus sono figura della Chiesa, sono figura della comunità. E la comunità cambia cuore, cambia volto, cambia cammino quando nella duplice mensa della parola e del pane sperimenta, fa esperienza del vivente e si unisce alla proclamazione della fede di Pietro, che aveva visto il Signore. Allora, in questo racconto abbiamo ascoltato come si passa dal non riconoscere, non lo riconobbero, e dopo quello spezzare il pane lo riconobbero. Dal non riconoscere al riconoscere il Signore Gesù. Luca ci sta tracciando la sintesi di tutto il cammino proposto al suo lettore. Questa pagina sembra quasi sintetizzare tutto il Vangelo di Luca. Fin dall'inizio Luca si era prefissato di far riconoscere a Teofilo la fondatezza della parola in cui era stato istruito. E lo fa in due tappe successive, che corrispondono alle due tappe del suo Vangelo: l'ascolto delle scritture, l'ascolto del Signore che annuncia la parola e la visione del suo volto mentre spezza il pane. E centro di questa duplice catechesi è il mistero, al centro ci sta la croce, il mistero del Figlio dell'uomo morto e risorto davanti al quale ogni uomo è stolto e sciocco, senza testa e tardo di cuore nel credere. Quei due discepoli conoscevano le scritture, ma qual era il loro problema? Non volevano accettare lo scandalo della croce. Ignoravano che la croce era la chiave per poter penetrare nella comprensione delle scritture, per entrare nelle scritture e per comprenderla. La serratura delle scritture la si apre solo con la chiave della croce. Il Signore morto e risorto, di cui narra il Vangelo, di cui noi facciamo memoria nell'Eucaristia, ci porta ad accogliere la storia di Gesù come la realizzazione e la spiegazione di tutto il disegno della salvezza. Senza la croce e senza la risurrezione siamo tutti stolti, sciocchi, tardi nel credere. Veramente il Signore è risorto. Quando tornano questi due discepoli a Gerusalemme si sentono dire così: veramente il Signore è risorto e fu visto da Simone. Ma ora questo periodo dei testimoni, di quelli che hanno visto il Signore, è finito? È finito il periodo in cui il Signore appare, in cui il Signore si fa vedere? Nella sua ascensione al cielo la rivelazione è compiuta, si è chiusa, perché è completa. Noi non abbiamo visto né Lui e non abbiamo visto neppure quelli che lo hanno visto. Noi, come i primi destinatari del Vangelo di Luca, siamo i cristiani della terza generazione. Siamo i cristiani che fondano la propria fede sulle parole di coloro che lo hanno visto, ma noi non l'abbiamo visto. Però possiamo anche noi, come le donne, come gli apostoli e come Pietro, andare in pellegrinaggio al Signore, al sepolcro. E come loro cosa troviamo? Lo troviamo vuoto. Non è lì il vivente, ma non ci ha lasciati. Non ci ha abbandonati, perché Gesù è per le strade del mondo finché il suo regno non sia compiuto. Lui, il Figlio unico, che dimora sempre presso il Padre, è uscito in cerca degli altri 99 fratelli smarriti. Li segue, li incontra, si accompagna loro per trasformare il loro esilio di fuga in un pellegrinaggio. Tre amici avevano frequentato le scuole dei più alti maestri del loro tempo. Erano tre giovani. E prima di lasciarsi fecero una promessa l'un l'altro, che avrebbero percorso il mondo intero e si sarebbero trovati dopo un anno portando la cosa più preziosa che ognuno di essi fosse riuscito a trovare. Il primo non ebbe dubbi, partì e andò alla ricerca della perla più preziosa, più splendida, più inestimabile. Attraversò mari, monti, visitò città, sinché non l'ebbe trovata. Era sicuramente la gemma più splendida che avesse mai rifulso sotto il sole, e tornò in patria in attesa degli altri amici. Il secondo tornò poco dopo tenendo per mano una bellissima ragazza dal volto dolce e attraente. Ti assicuro che non c'è nulla di più prezioso di due persone che si amano, disse. E si misero ad aspettare il terzo amico. Però passarono molti anni prima che questo arrivasse. Lui era partito alla ricerca di Dio, voleva trovare Dio. Aveva consultato i più celebri maestri di tutte le contrade, ma non aveva trovato Dio. Aveva studiato, aveva letto, ma senza trovare Dio. Aveva rinunciato a tutto, ma Dio non lo aveva trovato. Un giorno, ormai stanco dal suo girovagare, si abbandona nell'erba di un prato che si trova sulla riva di un lago, di un piccolo lago, e un po' incuriosito seguì gli affannati movimenti, le manovre un po' quasi disperate di un'anatra che in mezzo ai canneti cercava i suoi piccoli, numerosi, che si erano allontanati da lei. Erano vivaci e sino al calar del sole l'anatra cercò, nuotando senza posa tra le canne, finché non ebbe riportato sotto la sua ala l'ultimo dei suoi nati. Allora l'uomo, quel giovane, sorrise e fece ritorno al paese. Quando gli amici lo rividero, uno gli mostrò la gemma, l'altro la ragazza che aveva trovato ed era diventata sua moglie, e poi, pieni di attesa, gli chiesero: «E tu, cosa hai trovato di prezioso? Qualcosa di magnifico? Lo vediamo dal tuo volto, che è pieno di gioia, che ha un sorriso unico». E lui rispose: «Ho cercato Dio». E gli chiesero: «E l'hai trovato?». «Ho scoperto che era lui che cercava me». Il Signore non ci abbandona. Il Signore continua a cercarci, senza stancarsi. Come ai due di Emmaus, il Signore si fa vicino a ciascuno di noi, fa i nostri stessi passi di delusione, passi di speranza, ma Lui li fa, passi di morte, passi di vita, ma Lui li fa con noi. Ci incontra il Signore nella nostra vicenda quotidiana di viandanti, si fa a nostro fianco, si associa al nostro cammino, ovunque andiamo, non si allontana da noi se noi ci stiamo allontanando da Lui. Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Però, in tutto questo, il Signore vuole che siamo noi a chiederglielo. Gesù non fa nessuna forzatura. Gesù vuole stare con noi, ma vuole rispettare la nostra libertà. Ci ha guarito, ci ha scaldato il cuore, ma vuole che facciamo un salto. Vuole che usciamo allo scoperto. Gesù vuole che lo vogliamo. Gesù desidera che lo desideriamo. Gesù non forza la mano. Gesù non ha in mano il piede di porco per scardinare la nostra porta. Ed ecco allora che abbiamo sentito: quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Non doveva andare più lontano. Fece come se. Perché il Signore Gesù vuole rispettare la tua libertà. Il Signore si propone, ma non si impone mai. Che grande mistero questo, eh? Un Dio innamorato dell'uomo, un Dio che si fa uomo per liberare l'uomo dalle sue schiavitù, venuto per porre la sua dimora in mezzo a noi, eppure estremamente rispettoso della libertà dell'uomo. Un Dio che si lascia rifiutare, almeno apparentemente. È sempre Luca che all'inizio del suo Vangelo ci racconta come Gesù è venuto in questo mondo. Per Maria si compirono i giorni del parto, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. In questo Natale appena passato Il Santo Padre commentava molto bene queste parole dicendo: è arrivato il momento che l'angelo aveva preannunziato a Nazaret. Darai alla luce un figlio e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. È arrivato il momento che Israele aveva atteso da tanti secoli, durante tante ore buie, il momento in qualche modo atteso da tutta l'umanità in figure ancora confuse, che Dio si prendesse cura di noi, che uscisse dal suo nascondimento, che il mondo diventasse sano e che egli rinnovasse tutto. Possiamo immaginare con quanta preparazione interiore, con quanto amore Maria sia andata incontro a quell'ora. Quel breve accenno e lo avvolse in fasce ci lascia intravedere qualcosa della santa gioia, dello zelo silenzioso di quella preparazione. Erano pronte le fasce affinché il bambino fosse pronto, potesse essere accolto bene, ma nell'albergo non c'era posto. In qualche modo l'umanità, dice ancora il Santo Padre, attende Dio, attende la sua vicinanza, ma quando arriva il momento non c'è posto per lui. È tanto occupata con se stessa l'umanità, ha bisogno di tutto lo spazio e di tutto il tempo in modo così esigente per le proprie cose che non rimane nulla per l'altro, per il prossimo, per il povero, per Dio. E quanto più gli uomini diventano ricchi, tanto più riempiono tutto con se stessi, tanto meno può entrare l'altro. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Quante volte lasciamo l'altro fuori dalla porta? Sia l'altro con la maiuscola che l'altro con la minuscola. Abbiamo tempo per il prossimo? Chi ha bisogno della nostra, della mia parola, del mio affetto? Abbiamo tempo per il sofferente che ha bisogno d'aiuto, per il profugo, per il rifugiato che cerca asilo? Abbiamo tempo e spazio per Dio? Può Egli entrare nella nostra vita? Trova uno spazio in noi? O abbiamo già occupato tutti gli spazi del nostro pensiero, del nostro agire, della nostra vita per noi stessi? Israele aveva le scritture, il mondo pagano aveva le sue profezie, aveva la sua filosofia. Tutti, in un modo o nell'altro, nel mondo attendevano qualcuno, attendevano un Messia, ma tutto questo non valse a nulla. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolto. Anche noi abbiamo la scrittura, abbiamo il cammino, abbiamo la comunità, abbiamo i sacerdoti, abbiamo i sacramenti, ma in fondo, vogliamo davvero aprire la porta? Ma la notizia negativa, diceva sempre il Santo Padre, non è l'unica. Grazie a Dio la notizia negativa non è l'unica, né l'ultima che troviamo nel Vangelo. Se il Vangelo si limitasse a dire come stanno le cose, non sarebbe un Vangelo, sarebbe una cronaca. Sono capaci tutti a denunciare la realtà. Il Vangelo ha qualcosa di nuovo. Come in Luca incontriamo l'amore di Maria e la fedeltà di San Giuseppe, la vigilanza dei pastori e la loro grande gioia, come in Matteo incontriamo la visita dei sapienti magi venuti da lontano, così anche Giovanni ci dice: a quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non ci sono solo quelli che lo rifiutano, ci sono anche quelli che lo accolgono. E così, a cominciare dalla stalla, cioè dall'esterno, cresce silenziosamente la nuova casa, la nuova città, il nuovo mondo. E allora il messaggio ci fa riconoscere il buio di un mondo chiuso, e questo è quello che noi vediamo attorno a noi quotidianamente, ma ci dice anche che Dio però non si lascia chiudere fuori. Egli trova uno spazio, entrando magari per la stalla. Esistono degli uomini che vedono la sua luce e la trasmettono. Mediante la parola dell'angelo viene parlato anche a noi. Nella sacra liturgia la luce di Cristo entra nella nostra vita. Se siamo pastori, se siamo sapienti, la luce e il suo messaggio ci chiamano a metterci in cammino, ad uscire dalla chiusura dei nostri desideri, ad uscire dai nostri egoistici interessi per andare incontro ad adorarlo. Ecco il segreto: mettersi in cammino. Quei due discepoli di Emmaus, benché delusi, benché frustrati, benché, come vi ha detto Carlos, perché ho ascoltato la sua catechesi, con la faccia da prosciutto, erano in cammino. Erano nella direzione sbagliata, ma erano in cammino. Il loro cammino, anche se era un cammino di allontanamento, era comunque un cammino di ricerca. Benché chiusi nelle tenebre della loro incomprensione, non capivano. Parlavano, nonostante tutto, parlavano di quello che era successo. Sembra che comunque non si erano arresi fino in fondo. Ecco il segreto. L'importante è non fermarsi. L'importante è restare in cammino. Perché, come dice bene il proverbio, chi si ferma tu sei in cammino o ti sei fermato? Signore, eccomi qui davanti a te in questo momento. Non permettere che mi allontani da te. Signore, aiutami a non fermarmi. Signore, aiutami a non chiudere la porta. Signore, continua a parlarmi. Continua a scaldarmi il cuore, Signore, perché io arda del desiderio di te. Che io non mi stanchi, Signore. Che io non mi arrenda, Signore. Che io non mi fermi, Signore. Che io resti in cammino. Continua a cercarmi, Signore, perché io ti possa trovare. Grazie, Signore.
Se mi affido a te, Signore, sono più forte. se mi affido a te, Signore, sono più forte. Se mi affido a te, Signore, sono più forte, sempre di più. Se mi affido a te, Signore, sono più forte. Se mi affido a te, Signore, sono più forte. Se mi affido a te, Signore, sono più forte, sempre di più. In alto come l'aquila mi alzerò, in alto come
proprio perché in cammino quei due discepoli furono accostati da Cristo. Gesù non si lascia chiudere fuori. Gesù trova uno spazio dal quale partire ancora una volta. E quella volta per quei due discepoli fu la loro delusione. È partito da lì. Come mai avete il volto triste? Oggi può essere la tua delusione. Possono essere i tuoi dubbi il punto di partenza. Può essere la tua stanchezza e da lì il Signore vuole ripartire per scaldarti il cuore. Ed ecco il miracolo. Ma essi insistettero, resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Il desiderio di lui, che lo aveva portato, che aveva portato quei due ad essere due dei suoi, quindi lo avevano seguito, l'avevano desiderato, era un desiderio che però a un certo punto era stato celato, nascosto, soffocato da quell'imprevisto incomprensibile della croce. Speravamo noi, l'hanno messo in croce, l'hanno ucciso. Ecco, quel desiderio di lui viene ravvivato dalle parole di quel viandante che si era fatto loro compagno di viaggio, e quel desiderio finalmente diventa preghiera. Resta con noi, Signore. Diciamolo insieme. Resta con noi, Signore. Resta con noi. Guardate che è un vero miracolo. Siamo alla fine del Vangelo di Luca. Come è iniziato il Vangelo di Luca? Non c'era posto per loro. Adesso non solo c'è il posto, ma addirittura c'è l'invito a entrare. Vieni con noi. Entra con noi. Il testo greco non dice, come abbiamo letto noi, essi insistettero. Dice qualcosa ancora di più forte. Essi lo forzarono dicendogli: resta con noi. Gli fecero violenza. Colui che cerca vuole essere cercato. Il nostro desiderio di Lui lo forza a stare con noi, perché Lui per primo con desiderio ha desiderato mangiare con noi. Lo forzarono, gli fecero violenza. Quanto è forte il tuo desiderio di Lui? Il desiderio di Dio è tale nel tuo cuore da portarti a usare violenza contro di Lui? Quanto è faticosa la nostra preghiera tante volte, Quanto è difficile pregare. Vedete, la preghiera è come la vita. È soggetta ad alte e basse stagioni. E c'è nella vita, nella preghiera, una stagione particolare che non manca mai di arrivare presto o tardi, ed è l'inverno. Non ci illudiamo. Viene il tempo in cui la preghiera, come la natura in inverno, diventa spoglia, diventa apparentemente morta. Allora la preghiera diventa lotta, la preghiera diventa fatica, diventa agonia. Qui la preghiera non è più come l'acqua che piove dal cielo o che scorre libera da sola in superficie o sotto il suolo, ma è come l'acqua, direbbe Santa Teresa d'Avila, che bisogna tirar su a forza di braccia da un pozzo con il secchio, non senza averne perduta almeno metà per strada. E questo può capitare sia alla persona singola come ad una comunità intera. La stagione dell'inverno, dove la preghiera è qualcosa che devi tirar su dal fondo, devi raschiare il fondo del barile. È la lotta, è la preghiera violenta. Ci sono due diversi tipi di lotta nella preghiera. La prima è la lotta contro le distrazioni. Sulla mano chi non ha distrazioni nella preghiera. Bene. Siamo in buona compagnia. È la lotta che sperimentano anche i santi, non preoccupatevi. Mettersi a pregare in queste condizioni di aridità è come uscire in mare con una barchetta che fa acqua da tutte le parti, che ha fessure ed entra l'acqua da tutte le parti. E cosa succede? Che si perde tutto il tempo a svuotare la barca e non è possibile fare altro, perché appena smetti un attimino ti ritrovi la barca piena di acqua e rischi di andare giù. Non puoi neppure incrociare le braccia dietro la testa e star lì a goderti un bel cielo azzurro, scrutare il mare, assolutamente no. E giunge a un certo punto il tempo di ritrovare a riva e ti accorgi che non hai potuto gettare nessun sguardo sull'orizzonte tranquillo del mare, proprio quello che eri venuto a contemplare, che non hai pescato nessun pesce ma hai solo cavato acqua dalla tua barca. Ecco, ci si mette in preghiera tante volte per godere Dio, per contemplare le sue meraviglie, per ascoltarlo, per scoprire qualcosa di nuovo di Lui e di noi, ma la nostra mente fa acqua da tutte le parti, è dissipata, non fa che riempirsi di distrazioni. E così tutta la preghiera si trasforma in una lotta estenuante contro i pensieri vani e non c'è via di scampo. Bisogna faticare. E allora, quando la lotta è contro le nostre distrazioni, c'è una sola cosa da fare: armarsi di pazienza, armarsi di coraggio e non cadere nell'errore che allora è inutile stare a pregare. Dobbiamo adattarci umilmente a questa situazione. Dobbiamo imparare a fare preghiere più brevi, cercando di dire in fretta, quasi di corsa, tutto quello che ci preme di far sapere a Dio, per dire: Gesù, ti amo, Signore, credo e spero in te, mi pento dei miei peccati, perdono tutti. Grazie, Signore, per il dono dello Spirito Santo. Grazie perché ci sei. So che mi ascolti. Quanto ci ho impiegato? Eppure ho detto tutto l'essenziale. Tutto l'essenziale. E Dio ha ascoltato. Sapete come le chiamavano una volta queste? Le giaculatorie. Che viene da iacula, in latino, che vuol dire dardo, frecce. Perché le giaculatorie sono come delle frecce che vanno dritte nel cuore di Dio. E Dio si lascia ferire da queste frecce. Diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, qualche volta se il mio spirito è in un'aridità così grande che mi è impossibile trarne un pensiero per unirmi al buon Dio, recito molto lentamente un Padre Nostro e poi il saluto angelico. Allora queste preghiere mi rapiscono, nutrono molto di più l'anima che se le avessi recitate precipitosamente un centinaio di volte. Ecco, ognuno ha il suo metodo, che non sarà mai perfetto, non sarà mai vittorioso in tutto, proprio perché questo è il tempo della sconfitta. È il tempo in cui noi dobbiamo prendere coscienza della nostra radicale incapacità, della nostra radicale impotenza a pregare e riconoscere che se a volte abbiamo conosciuto la preghiera fervorosa, questo è solo opera di Dio. Salmo 31 dice: io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto. Ecco, poiché noi non sentiamo nulla, ci sembra che anche Dio non senta nulla e non ascolti, che siamo esclusi dalla sua presenza, respinti, e invece non è così. Egli stava ascoltando più attento e più compiaciuto che mai. L'importante anche qui è non arrendersi e non fermarsi e non cominciare a smettere poco a poco la preghiera per darsi al fare, visto che si conclude ben poco con lo stare a pregare. Quando Dio, tra virgolette, non c'è, è importante che il suo posto resti vuoto, che non venga occupato da qualche altro idolo, come ad esempio il lavoro. E per impedire questo è bene ogni tanto nelle nostre attività interromperle per elevare un qualche pensiero breve a Dio, per sacrificargli semplicemente un poco di tempo. Nella vita dei padri del deserto si legge del grande Antonio, il padre degli eremiti, questo aneddoto. Un giorno il Santo Padre Antonio, mentre sedeva nel deserto, fu preso da sconforto e da fitta tenebra di pensieri e diceva a Dio: Signore, io voglio salvarmi, ma i miei pensieri me lo impediscono. Che cosa posso fare nella mia afflizione? Ora, sporgendosi un po', vede un altro monaco come lui che stava seduto e lavora. Poi interrompe il lavoro, si alza in piedi e prega. Poi di nuovo si mette seduto a intrecciare corde e poi ancora si alza e prega. Era un angelo del Signore mandato per correggere Antonio e dargli forza. E udì l'angelo che diceva: fa così e sarai salvo. A udire quelle parole fu preso da grande gioia e coraggio. Così fece e si salvò. Che cosa aveva capito Antonio? Che non riuscendo a pregare a lungo, senza distrazioni, doveva almeno ogni tanto interrompere il lavoro per fare delle brevi preghiere. Forse quell'angelo sta dicendo anche a me, anche a te, le stesse parole. Fa così e sarai salvo. E questo non è inutile, amici, non è inutile. Il Signore ha bisogno, o è forse consolato dal nostro fervore, dalle nostre estasi? Che cosa aggiungono le nostre estasi a Dio? Che cosa aggiungono i nostri riposi nello spirito a Dio? Che cosa aggiungono i nostri canti, le nostre sbracciate a Dio? Egli ha bisogno e ama la nostra sottomissione. Ha bisogno e ama la nostra umiltà, la nostra fedeltà. E tutto questo è reso possibile dalla preghiera quando diventa una lotta, quando diventa così violenta, estenuante. Ma esiste anche un'altra lotta, un altro tipo di preghiera di lotta, molto più delicato e molto più difficile, che è la lotta contro Dio. Non contro le distrazioni della nostra mente, ma con Dio. E questo quando avviene? Avviene quando Dio ti chiede qualcosa che la tua natura non è pronta a dargli. Quando l'agire di Dio nella tua vita diventa incomprensibile, sconcertante. Giobbe conobbe questa lotta. Forse la conobbe anche Maria in qualche momento della sua vita, come sotto la croce. Ma la conobbe soprattutto Gesù nel Getsemani. È scritto che egli, in preda all'angoscia, letteralmente c'è scritto all'agonia, in preda all'angoscia pregava più intensamente, come facciamo noi, no? Lo stesso. Quando abbiamo dei problemi, preghiamo di più. Gesù non smette di pregare, ma prega ancora più intensamente. Gesù diventa l'esempio più sublime della preghiera perseverante, della preghiera violenta. Ma perché lotta Gesù? Qui è la grande lezione che dobbiamo portare a casa. Gesù non prega per piegare Dio alla sua volontà, ma per piegare la sua volontà umana a quella di Dio. Nella Bibbia c'è una storia molto simile a questa, che permette di misurare la differenza tra Gesù che prega e noi che preghiamo. Ed è la storia di Giacobbe che lotta con Dio. Anche questa lotta si svolge di notte, come quella di Gesù, al di là di un torrente, lo Yabbok, come quella di Gesù che si svolge di notte, al di là del torrente Cedron. Ma perché Giacobbe lotta con l'angelo nella sua preghiera? Dice Giacobbe: non ti lascerò andare se non mi avrai benedetto, cioè se non avrai fatto quello che voglio io. E ancora, dimmi il tuo nome, dice Giacobbe all'angelo. È convinto che se possederà quel nome, con la sua forza potrà prevalere sul fratello che lo insegue, Esaù, usando il potere che dà il conoscere il nome di Dio. Ma Dio lo benedice senza dargli il nome. Giacobbe prega per piegare Dio alla sua volontà. Gesù prega per piegare se stesso alla volontà di Dio. A chi assomigliamo noi quando preghiamo? Quando siamo nei tempi di sconforto, di angoscia, di tristezza, a chi assomigliamo? A Giacobbe o a Gesù? Il più delle volte, se ci facciamo caso, somigliamo a Giacobbe, all'uomo dell'Antico Testamento, non a Gesù. Ci mettiamo in preghiera, lottiamo con Dio, ma per indurre Dio a cambiare la sua volontà, la sua decisione, non a cambiare noi stessi. Non ad accettare la sua volontà. Lottiamo perché egli ci tolga quella croce, più che per essere in grado di portare con lui quella croce. A Giacobbe Dio non dà il nome che è simbolo del suo potere, A Gesù invece ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, e con lui ha dato, con questo nome, ogni potere, perché Gesù non ha voluto fare la sua volontà, ma la tua, oh Padre. Non la mia volontà, Signore, ma la tua volontà. Quante volte, Signore, mi metto in preghiera davanti a te e voglio strappare qualcosa, voglio farti cambiare idea. Signore, insegnami che per avere potere devo umiliarmi, che devo gettare ai tuoi piedi ogni mio desiderio e accogliere nella mia vita la tua volontà. Continua, Signore, a lottare con me, ma ti prego, vinci tu. Perché la mia vita cambi, perché la mia preghiera diventi pura, perché la mia vita diventi un'immagine vivente di te. Grazie, Signore.
Tu mi vuoi, sarò dove tu mi vuoi, io andrò, questa vita io voglio donarla a te, e dar gloria al tuo nome, mio Re, come tu mi vuoi. Io sarò dove tu mi vuoi, io andrò, se mi guidai l'amore e paura, no, no, e sempre io sarò come tu mi vuoi, io sarò. Dove tu mi vuoi, io andrò, questa vita io voglio donarla a te, e dar gloria al tuo nome, mio Re, come tu mi vuoi, io sarò. Come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, come tu mi vuoi.
Sì, come tu mi vuoi, Signore. Non è facile per me, Signore. Non è facile quello che mi chiedi, Signore. E allora, Signore, dammi tu quello che mi chiedi. Dammi tu questa forza. Dammi tu questa volontà, che è la tua volontà. E io, Signore, allora potrò darti tutto quello che vuoi, non la mia, ma la tua volontà. Amen. In questa situazione di lotta, in questa situazione di aridità, anche qui è importante non fermarsi e scoprire un nuovo tipo di preghiera speciale, quella che già ho chiamato la preghiera violenta. Che cos'è questa preghiera violenta? Diceva una santa: è cosa buona e molto gradita a Dio che tu preghi col fervore della grazia divina, che vegli, che ti affatichi nel compiere ogni azione buona. Ma è più gradito e accetto al Signore se, venendoti meno la grazia, non riduci le tue preghiere, non riduci le tue veglie, le tue opere buone. Agisci senza la grazia come operavi quando possedevi la grazia. Tu fa la tua parte, figlio mio, e Dio farà la sua. La preghiera forzata, la preghiera violenta, è assai accetta a Dio. La preghiera di Gesù nel Getsemani fu una preghiera violenta. Egli, è scritto, si prostrò con la faccia a terra, si alzò, andò verso i discepoli, tornò a inginocchiarsi di nuovo, sudò come gocce di sangue. E a questo momento si riferisce l'affermazione secondo cui Gesù, nei giorni della sua vita terrena, dice la lettera agli Ebrei, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Questa preghiera violenta non la si fa con la mente, neanche con il cuore, la si fa con l'asino corpo. Mi spiego. Spesso la volontà comanda la tua mente: concentrati, stai attento, e la mente se ne fa un baffo della tua volontà, va avanti per conto suo, vero? Quando noi ci troviamo in queste situazioni di distrazioni croniche, che nessuno più è in potere di controllare, noi, se non possiamo comandare alla nostra mente, possiamo sempre comandare a questo somaro corpo, diceva San Francesco. Che il nostro pensiero vada dove vuole, ma che il nostro corpo resti in preghiera. E se non puoi fare altro, metti il tuo povero fratello corpo in ginocchio e, alzando gli occhi al cielo, di al Signore: Signore, il mio corpo ti prega. Con tutto questo sforzo, che sembra apparentemente inutile, si ottiene in realtà lo Spirito Santo. Bisogna veramente scoprire che c'è una segreta alleanza tra la nostra volontà e il nostro corpo. E bisogna usare questa segreta alleanza per ridurre la mente alla ragione. Quando noi non possiamo più dire alla nostra mente di starsene buona, di concentrarsi, di non avere certi pensieri, noi possiamo sempre comandare al nostro corpo. Possiamo comandare alle ginocchia di piegarsi, alle mani di mettersi giunte, alle labbra di aprirsi e di pronunciare certe parole: gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Non dobbiamo disprezzare questa preghiera corporale. Avete mai visto voi andare in giro un'anima senza il corpo? E un corpo senza anima? Che cosa significa questo? Che noi siamo fatti di anima e di corpo, una cosa sola. Io sono il mio corpo e quindi posso pregare anche solo con il mio corpo e la mia preghiera è autentica, anche se la mente sembra essere altrove, ma la mente non va a spasso, rimane qua, rimane con il mio corpo. C'è un segreto in questo. Quando dentro di te è tutto un grido di ribellione, è tutto un tumulto di pensieri, di sentimenti, magari ostili ai fratelli, tu vai avanti, davanti al tabernacolo, vai davanti a un crocifisso, mettiti in ginocchio e che cosa hai fatto? Hai messo tutti i tuoi pensieri che ti porti dietro ai piedi di Gesù, allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, hai vinto. Quando il cuore è morto e non abbiamo più la minima preghiera né alcuna supplica, possa egli, venendo a trovarci prostrati con la faccia a terra in perpetuo, diceva un santo. Il semplice rimanere con il corpo in chiesa o nel luogo che hai scelto per la tua preghiera, il semplice stare in preghiera è allora l'unico modo che ci resta per continuare ad essere perseveranti nella preghiera. Dio sa che noi potremmo andare a fare un sacco di cose molto più gratificanti per noi. Il fare ci gratifica sempre, anche per la comunità, anche per la famiglia, lo sa. Anche molto più utile, ma noi restiamo lì. Consumiamo a vuoto il tempo a Lui destinato dal nostro orario, dal nostro proposito, e questo per Lui è un profumo di soave odore. A un discepolo che si lamentava di non poter pregare a causa dei pensieri di distrazione, un anziano monaco al quale si era rivolto rispose: che il tuo pensiero vada dove vuole, ma che il tuo corpo non esca dalla cella. Io posso sempre comandare al mio corpo, anche quando la mia mente è chissà dove, di starsene un'ora seduto davanti al tabernacolo. E non credete che questa non è preghiera, perché la mia mente magari pensa alla gallina che c'è nel forno a cuocere. Quando la preghiera quindi è forzata, nel senso non che c'è uno che colì col mitra prega, no, nel senso che è autoforzata, quindi quando è violenta la preghiera, allora il Signore si lascia forzare. Essi insistettero, sappiamo che dobbiamo leggere, gli fecero violenza, resta con noi Signore, perché si fa sera. E lui cosa fa? Se ne va? La preghiera è stata esaudita? La preghiera violenta viene sempre esaudita. Essi lo forzarono dicendo: dimora con noi, perché è verso sera e già il giorno è declinato. Ed entrò per dimorare con loro. Quando si fa sera nella vita della tua preghiera, quando si fa sera, la tua preghiera deve diventare violenta, incessante. Lo forzarono, ricordatevi questa parola, lo forzarono. L'insistenza indica una richiesta perseverante, continua, indica un desiderio autentico. Se io smetto di chiedere una cosa al Signore, se io smetto di chiedere di stare con me, vuol dire che non lo desidero fino in fondo. È una preghiera potente questa, che fa sì che il compagno di viaggio rimanga. L'insistenza, quindi, è un elemento essenziale della nostra preghiera, perché con essa si spinge Cristo a rimanere per noi. È necessario pregare, diceva l'Apostolo, incessantemente. Pregare sempre, senza stancarsi. E quando si fa sera e le ombre della notte ci avvolgono sotto forma di tristezza, di scoraggiamento, di amarezza, di paura, di depressione, di solitudine, dobbiamo dirgli con tutto il cuore: resta con me, resta con noi. Il Signore si ferma quando qualcuno desidera veramente stare con Lui. Ecco perché è necessario lottare con Dio, chiedendogli insistentemente quello di cui abbiamo bisogno, così come fece Giacobbe in Penuel: non ti lascerò andare se non mi avrai benedetto. Se preghiamo così, Dio rimane sempre con noi. Resta con noi, Signore. Il testo originale potremmo tradurlo meglio: dimora con noi, Signore. Dimora con noi. Il restare è forse più vago. La parola che c'è sotto, greca, dice proprio così: dimora con noi. Dimora con noi. Se Dio dimora con noi, non c'è più la notte. Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. Pose la sua tenda in mezzo a noi. E Gesù l'aveva promesso. Aveva promesso che con il Padre avrebbe preso dimora presso di noi e aveva invitato noi a dimorare in Lui come Lui dimora in noi. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può dar frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Che cosa c'è di più intimo? O meglio, che cosa esiste di più intimamente unito tra di loro come la vite e il suo tralcio? Il tralcio è una propaggine, un prolungamento della vite. Da essa, cioè dalla vite, il tralcio riceve la linfa che lo nutre, riceve l'umidità del suolo e con tutto ciò che esso trasforma poi in frutto, in uva, sotto i raggi estivi del sole. Se il tralcio non è alimentato dalla vite, non può produrre niente, ma niente sul serio. È la stessa, niente di niente, è la stessa realtà. Non un acino, no, niente. È la stessa realtà di cui ci parla Paolo con l'immagine del corpo e delle membra. Cristo è il capo di un corpo che è la Chiesa, di cui ciascun cristiano è un membro. Anche il membro, se staccato dal corpo, non può far nulla. Allora, qual è il compito di noi tralci? Giovanni ha un verbo prediletto per dircelo: rimanere. Dimorare. Rimanete in me e io in voi. Se non rimanete in me, chi rimane in me? Rimanere attaccati alla vite, rimanere in Cristo Gesù, significa innanzitutto non abbandonare gli impegni assunti nel battesimo. Non andarsene in un paese lontano come il figlio il prodigo, ben sapendo però che ci si può staccare da Cristo tutto in una volta, come d'un sol balzo, dandosi ad una vita di peccato, cosciente, voluto, ma ci si può allontanare da Cristo anche a passettini, quasi senza accorgersene, giorno per giorno, infedeltà per infedeltà, omissione per omissione, compromesso per compromesso. Lasciando prima di comunicarsi, poi di andare a messa, poi di pregare, poi infine tutto. Ma rimanere in Cristo significa anche qualcosa di positivo, cioè rimanere nel suo amore. Nell'amore si intende che Lui ha per noi, più che nell'amore che noi abbiamo per Lui. Cioè significa permettergli di amarci, di farci passare la sua linfa, che è il suo spirito, evitando di porre tra lui e noi l'insormontabile barriera dell'autosufficienza, dell'indifferenza, del peccato. Gesù insiste sulla necessità di rimanere uniti a lui, facendoci vedere quali sono le tragiche conseguenze di chi si stacca da lui, le conseguenze fatali del distacco da lui. Il tralcio che non rimane unito alla vite si secca, non porta frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco, non serve a niente, perché il legno della vite, oltre che a fare grappoli, non serve a nient'altro, non serve a fare dei mobili. Se secca, non serve più a niente, solo per essere bruciato, e tra l'altro brucia anche male. È un legno inutile a qualsiasi altro scopo. Il tralcio ha una sola funzione, quella di produrre frutto. Uno può avere una vita rigogliosissima all'esterno, essere pieno di salute, di idee, produrre energia, affari, figli, essere però agli occhi di Dio legno arido, legno da buttare nel fuoco appena passata la stagione della vendemmia. E allora rimanere in Cristo, restare in Cristo, significa rimanere nel suo amore, nella sua legge. A volte significa rimanere nella croce, perseverare con lui nella prova. Ma non rimanere soltanto in una forma statica, ma in una forma dinamica, cioè in crescita. Rimanere in Cristo significa crescere verso il capo, crescere fino alla statura di Cristo, diventare adulti e maturi nella fede, cioè portare frutto di opere buone. E per una tale crescita ecco che abbiamo ogni tanto bisogno di essere potati. Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Che cosa significa lo pota? Significa che recide i germogli superflui, i parassitari, i desideri e gli attaccamenti disordinati, perché l'energia sia tutta concentrata in una sola direzione e cresca davvero. Il contadino è attentissimo. Quando la vite si carica di uva, a scoprire e a tagliare quei rami secchi, quei rami superflui, affinché non compromettano la maturazione di tutto il resto, perché altrimenti la forza della vite si disperde anche verso rami che non producono frutto e la sottrae invece a quei rami che hanno sui grappoli. È una grazia grande saper riconoscere nel tempo della potatura la mano del Padre e non imprecare, non reagire disordinatamente atteggiandosi a vittime perseguitate da chissà quale mala sorte. Voi, dice Gesù, siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. La potatura avviene attraverso la parola. La parola di Gesù operò in quei due discepoli in cammino una vera potatura. La sua parola fu una potatura di tutto ciò che impediva loro di riconoscerlo, di accettarlo. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, si rimane nel Signore, si dimora in Lui e Lui dimora in noi, concretamente quando noi osserviamo la sua parola. Si dimora in Cristo concretamente perseverando nella sua parola. Si rimane nell'amore di Gesù osservando i suoi comandamenti. L'amicizia con Gesù si fonda non sulle sabbie mobili del sentimento, ma si realizza principalmente sulla fede, sulla volontà. La fede è anzitutto volontà, la fede è decisione. E decidere vuol dire decidere, tagliare le cose che sono inutili, che non mi permettono di andare nella direzione giusta. Non è sentimento la fede. Questo elemento può risolvere tanti equivoci nella vita spirituale, soprattutto nei periodi di aridità, nelle sere, nelle notti oscure. Non sento più niente, quindi non prego più. Attenti a fondare la propria fede sul sentimento. Non sento più niente per mia moglie, quindi la cambio. La fede, come l'amore, non è sentimento, è decisione. È decisione che si fa ogni mattina quando si apre gli occhi. Il termometro che misura la temperatura della nostra volontà vitale all'amore del Cristo non è il cuore, ma è la volontà. Si rimane uniti al Signore nella misura in cui io osservo la sua parola. Se non osservo la parola del Signore, non amo il Signore. Posso sbracciarmi, posso avere le profezie, posso avere tutto, cose bellissime, ma se non osservo la parola del Signore, non rimango in Lui, non dimoro in Lui e Lui non dimora in me. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia parola, e in Giovanni abbiamo sentito, e la mette in pratica, mi apre la porta, vuol dire la mette in pratica, non mi ascolta soltanto e basta, ma poi agisce, quindi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Io prenderò dimora presso di lui. Signore, alziamoci in piedi a fare questa preghiera. Bussa alla mia porta. Signore, entra. Signore, dimora con me, perché io possa dimorare con te. Siediti a tavola, Signore. Cena con me. Resta con noi, Signore. La sera si avvicina e il giorno muore. Signore, fa che possiamo presentare davanti al tuo trono una preghiera. Accendi per noi la tua luce, Signore, e scaccia da noi le tenebre. Rimani con noi, Signore. La sera si avvicina. Non lasciare, Signore, che la luce della tua parola divina venga meno. In questi momenti di sconforto, Signore, in questi momenti di aridità, in questi momenti di smarrimento, in questi momenti di confusione, Signore, donami la forza di conservare la tua parola. Le tenebre ricoprono il nostro cuore. Gesù, permetti di sollevare il nostro sguardo a te. Fendi con la luce della tua parola le nuvole che ci impediscono di vedere il tuo volto. Non farci intraprendere, Signore, la via del peccato, la strada che ci allontana dalla Gerusalemme, dalla Chiesa. Fa che la luce, come nella notte dell'Esodo, brilli sempre più alta la luce della tua parola. E noi, Signore, resteremo fedeli per sempre. Mostra, Signore, la tua destra. Mostra la potenza, Signore, la potenza della tua parola. Signore Gesù, tu che sei il maestro dei maestri, stendi la tua mano su questo tuo popolo affinché possa lodarti in eterno. Ecco il mio cuore, Signore. Ricevi il mio cuore, Signore, e nascondilo nel tuo dolcissimo cuore. Fa che il mio cuore, Signore, dimori nel tuo e consumalo con il fuoco della tua carità. Trasformalo in te affinché io cerchi solo te, ami solo te e diventi una cosa sola con te, Signore. Che in te rimanga, che in te dimori, che te lodi, te glorifichi sulla terra, ora per glorificarti e lodarti per sempre nel cielo. Resta con noi, Signore, perché restiamo con te.
Le ombre si distendono, scende ormai la sera. S'allontanano dentro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Con noi, Signore, sera ormai, resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi.
Oh,
sta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei tra noi, la notte non verrà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, il sole scende già.
Amen. Ci sediamo, che concludiamo. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Entrati in quella locanda, almeno si presume che sia una locanda, anche se il Vangelo non ci dice nulla in questo senso, gli concedono il posto d'onore. E così comincia la seconda parte di quella liturgia, di quel pomeriggio. Prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. E mentre era con loro, il testo dice più precisamente, e mentre era sdraiato lui con loro. È nell'intimità che avviene il gesto noto, il gesto rivelatore. Come aveva fatto nell'ultima cena. L'abbondanza della parola che avevano ascoltato aveva permesso a loro di desiderare e di comprendere lo spezzare del pane. Preso il pane, benedisse e spezzato, dice il testo, lo dava loro. Nell'ultima cena si legge lo diede loro. Qui no, qui dice lo dava loro. Una situazione, un'azione passata ma che continua. Infatti il dono che Gesù ci ha dato nell'ultima cena è donato fino alla fine nel mondo, del mondo, nella celebrazione eucaristica. E in quello stesso momento, dice l'Evangelista, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Gli 11 chilometri che separano Gerusalemme da Emmaus, 11 chilometri di ascolto della parola lungo quel cammino, li aveva preparati interiormente ad essere capaci di riconoscere Gesù. Solo nell'Eucaristia avviene veramente l'incontro con il risorto. Si spalancarono, si aprirono loro gli occhi. Anche all'inizio della Bibbia c'è scritto che a due si aprirono loro gli occhi. Adamo ed Eva. Ma si aprirono gli occhi sulla loro nudità, sulla loro fragilità, sul loro peccato. Qui gli occhi si aprono non sulla nostra nudità, ma sulla gloria di Dio. Nell'Eucaristia vediamo chi è Lui per noi e ciò che siamo noi per Lui. Nell'Eucaristia vediamo il nuovo Adamo, il crocifisso risorto. E lo riconobbero. E lo riconobbero. È lo scopo di tutto il Vangelo di Luca. Riconoscere Gesù e farci riconoscere del colui del quale i testimoni oculari ci hanno narrato. E questo riconoscimento avviene dopo il dono della parola e il dono del pane. Sparì dalla loro vista. Gesù è sparito fisicamente dalla loro vista. Meglio, divenne invisibile, dice il testo, non scompare. Gesù resta sempre come colui che segue il nostro cammino, perché lo seguiamo nel suo. Nell'Eucaristia noi possiamo sempre riconoscerlo. È invisibile proprio perché, parlando, non è più con noi, ma è in noi, ormai dimora in noi. quella preghiera dei due è stata esaudita. Dimora con noi, Signore. La parola che abbiamo ascoltato, che ci ha purificato, ce l'ha messo nel cuore e il pane che mangiamo ce lo mette nella vita. Chi mangia di Lui vive di Lui, come Lui del Padre che lo ha mandato. Per meglio capire che cos'è l'Eucaristia, vorrei, concludendo, narrarvi una storiella. Ve la leggo velocemente. Un cardellino venne ferito ad un'ala da un cacciatore. Per qualche tempo riuscì a sopravvivere con quello che trovava per terra. Poi arrivò l'inverno, terribile, gelido. Un freddo mattino, cercando qualcosa da mettere nel becco, il cardellino si posò su uno spaventapasseri. Era uno spaventapasseri molto distinto, grande amico di gazze, cornacchie, volatili vari. Aveva il corpo di paglia, infagottato in un vecchio abito da cerimonia, la testa era una grossa zucca arancione, i denti erano fatti con granelli di mais, per naso aveva una carota e due noci che gli facevano gli occhi. Allora lo spaventapasseri domandò al cardellino: «Che ti sta succedendo?» Il cardellino: «Va male, il freddo mi sta uccidendo, io non ho un rifugio, per non parlare del cibo, penso che non rivedrò la primavera». «Non avere paura», gli disse lo spaventapasseri, «rifugiati qui sotto la giacca, la mia paglia è asciutta e calda». Così il cardellino trovò una casa nel cuore di paglia dello spaventapasseri. Restava il problema del cibo. Era sempre più difficile per il cardellino trovare bacche o semi. Un giorno in cui rabbrividiva tutto sotto il velo gelido della brina, lo spaventapasseri disse dolcemente al cardellino: «Cardellino, mangia i miei denti, sono ottimi granelli di mais. Ma tu resterai senza bocca, sembrerò molto più saggio». Lo spaventapasseri rimase senza bocca, ma era contento che il suo piccolo amico vivesse. E gli sorrideva con gli occhi di noce. Dopo qualche giorno fu la volta del naso di carota. «Mangialo, è ricco di vitamine», diceva lo spaventapasseri al cardellino. Toccò poi alle noci che servivano da occhi. «Mi basteranno i tuoi racconti», diceva lui. Infine lo spaventapasseri offrì al cardellino la zucca che gli faceva da testa. Quando arrivò la primavera, lo spaventapasseri non c'era più, ma il cardellino era vivo e spiccò il volo nel cielo azzurro. In un certo senso, passa il paragone, Gesù è lo spaventapasseri di questa storia. Morendo per noi sulla croce e donando se stesso nel pane eucaristico, ci dona la vita divina, che è vita in abbondanza. E fatta questa esperienza, i due dicono: «Non era forse il nostro cuore ardente?» Così come nel deserto, nel roveto ardente, ora nel nostro cuore, che è il nuovo roveto ardente, Dio si rivela dicendo il suo e il nostro vero nome. Dio si rivela non più fuori di noi, ma dentro di noi, si rivela come la nostra vita, ci rivela così la nostra vita vera che è Lui. Gesù, il Maestro interiore, che prende dimora in noi con la sua parola e con il pane di vita, la sua parola viva ed efficace risuscita in noi ogni speranza morta. E questo potere del Signore è discreto, ci lascia liberi, sempre liberi. Anzi, sorregge la nostra libertà, suscita la libertà del desiderio e dell'invocazione, dimora con noi, resta con noi. Ciò che opera in noi però lo vediamo sempre dopo. Dio per ora noi lo vediamo sempre di spalle, cioè lo vediamo attraverso gli effetti della sua parola nella nostra vita, gli effetti della sua presenza in noi. E allora diciamo insieme: resta con noi, Signore. Amen.
Resta qui con noi, il sole scende già. resta qui con noi. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, spera, come una terra che nella sura chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d'acqua pura, con te fra noi. Con noi il sole scende già, resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei tra noi, la notte non verrà. Resta qui con noi, il sole.